direi che possiamo cominciare.
Quanti siamo? Gliel'ha chiesto il studio?
No.
Franco, chiediglielo un po' il studio, che me lo scrivo più o meno.
Ma poi cambiano tanto, perché arriverà ancora molta gente, saremo...
Allora, il microfono ve lo passo qua. Io quando parlate da una parte all'altra. Anche nei piedi, però.
Allora, se siamo d'accordo, potremmo cominciare? Che prima cominciamo, più tardi andiamo a pranzo. Chi non l'avesse ancora fatto è pregato di passare da Giulio per registrarsi, anche se non si ferma al pranzo, ma per registrarsi come socio che è venuto all'assemblea, perché poi nella redazione del verbale dobbiamo dare il numero dei presenti, queste cose qua. Il primo degli adempimenti, che intanto vi saluto, scusate, ma il primo degli adempimenti che dovremmo fare stamattina è quello di eleggere il presidente. Sta registrando. Il presidente dell'assemblea, perché voi sapete che io, essendo presidente della sezione, nel momento in cui si fa l'assemblea devo avere qualcuno che è al di sopra delle parti e che è imparziale. Quindi proporrei, siccome abbiamo qui il presidente regionale, che tra l'altro non è neanche della nostra sezione, che è Marino Zambuscio, che penso che tutti conoscete. Mi avete preceduto, ti cedo il microfono. Il potere è tuo.
Tanto buongiorno a tutti. Io non sono della vostra sezione, ma sono stato a lungo, ci tengo sempre a dirlo e a ricordarlo. È una cosa che non dimentico e quindi mi fa piacere ricordarlo e comunque ricordare che quando vengo qui mi sento sempre a casa. Ma non lo dico per fare della retorica. Mi conosce il sacco di una parte. Certo che non fate mai, se lo faccio datemi pure del trombone. Invece io non sono sopra le parti, io sono sotto le parti, perché sopra si sta male, sono corretto, allora io non sono al di sopra delle parti, ma sono al di sotto. E detta questa sciocchezza, procediamo all'elezione invece del vice. Perché i presidenti qualche volta possono venire meno, speriamo non in maniera riduttiva, ma possono avere delle faianze, e allora dobbiamo prevedere anche la presenza di un vicepresidente. Allora, noi proporremo, se siete d'accordo, la persona di un consigliere sezionale che si chiama Enrico Sarantino. Siete d'accordo? Stamattina io, nel caso io venissi in meno, mi sostituiamo. Allora, dobbiamo ancora leggere tre persone che ci devono coadiuvare nel conteggio dei voti. È un'operazione semplice. Quello del contare i voti, però come si fa? Sì, certo.
E come questori servono tra persone vedenti che devono semplicemente aiutare a contare quando si vota. Pensavo ai volontari che sono qui presenti: Anna Mazzucco, Bazzoniato, la signora Maria Angela. Sai, va bene?
Allora, a questo punto possiamo fare uno dei punti iniziali, diciamo, il procedimento che si fa in tutte le assemblee e andiamo al verbale della assemblea precedente. Il verbale è stato mandato insieme alle comunicazioni, io immagino che i soci presenti lo abbiano letto. Comunque, se qualcuno chiede di fare delle osservazioni, lo può fare, se no lo consideriamo approvato. Ci sono osservazioni sul verbale? Allora, il verbale è approvato. A questo punto, me lo sta scaletta che molto fortunatamente il nostro presidente è meglio sapere che abbiamo, perché io sono un segretario vecchio, non di gente, so che si sono visto, si parla di saluto delle autorità. Io so che è presente il presidente dell'associazione Mutilati e Invalidi del Servizio, poi è presente Claudio Cassinelli, che è presidente del Tosone, quindi è l'autorità che ci ha. E poi le autorità presenti, ci siete tutti voi, siete l'autorità di questa assemblea. Allora daremo la parola al signor Stefanelli.
Stefanelli.
C'è il microfono lì.
Buongiorno, io ho accettato con entusiasmo e molto volentieri l'invito che mi ha mandato il vostro presidente, al quale va il mio rispetto e la mia stima, per partecipare con voi a questa assemblea.
C'è anche Arturo che
può della fama. È un'associazione di promozione locale che cerca di tutelare ciascuno in quanto ambito i soggetti deboli, più deboli della società, quelli che talvolta hanno bisogno di protezione e di aiuto. Sono contento perché la nostra associazione, come la vostra, fa parte della FAN, cioè della federazione tra le associazioni dei disabili, della quale noi facciamo parte e della quale la vostra associazione, con a capo il vostro presidente di Novoni, Franza Bella, fa parte. Ora io cosa posso dirvi? Posso per intanto augurarvi a voi ogni successo. D'altra parte molte battaglie dovremmo farle insieme, rispetto ciascuno con le proprie peculiarità, però è bene in certi momenti unione, è bene in certi momenti stare vicini, soprattutto ora quando ci avviciniamo alle prossime elezioni amministrative locali, per le quali forse è più possibile far sì che la nostra posizione non venga scalpita da politici o quant'altro. E da questo punto io auguro a tutti voi una buona assemblea, chiedo qui molta pacatezza e auguri vivissimi e grazie per aver invitato, e poi mi avete addirittura dato l'onore di parlare per primo, quando invece c'è il vostro presidente che merita un apprezzamento. Grazie signori.
Ha dato una importante testimonianza mostrandoci come è importante l'unità d'azione dell'associazione, soprattutto in un momento particolare. Poi i momenti sono sempre particolari, questo davvero è particolarmente complesso, difficile e richiede lo sforzo comunitario di tutti. Quindi lo ringraziamo. Io devo chiedere scusa al mio amico Arturo Rivaldi, che non ho citato tra le autorità. Arturo Rivaldi è prima di tutto un socio, poi è il vicepresidente del nostro Consiglio regionale, però è soprattutto anche il presidente regionale della FAM, che è la federazione delle associazioni storiche di disabili. Allora, siccome poi deve andare via, e lui avrebbe anche dovuto andare via come socio naturalmente, ma siccome deve andare via per problemi di carattere familiare, vi darei un attimo la parola.
Intanto un grande saluto a tutti, un grande buon lavoro a questa assemblea che circa 6 anni fa mi ha accolto, come sapete io non sono nativo di Genova, ma sono nativo di La Spezia, da 6 anni sono trasferito e lavoro molto volentieri a tutto questo tempo che è stato qui. Chi mi ha preceduto, il presidente dell'UMS, Topanelli, è una delle persone con cui io collaboro assiduamente, quasi in un momento molto difficile come questo per le nostre categorie, con cui insieme agli altri presidenti delle altre associazioni, che ricordo, l'Internazionale Sordi, i Bambini Civili, i Bambini del Lavoro, abbiamo ricostruito faticosamente in questi anni un'unità di intenti che prima non c'era e che devo dire, almeno in Liguria, ha portato a dei risultati importanti. Uno degli ultimi abbiamo avuto il piacere di comunicare al nostro presidente regionale è il fatto che nonostante un periodo molto difficile per la nostra regione siamo riusciti ancora una volta ad avere il finanziamento, il piccolo finanziamento, ma che per noi è grande, visto che le nostre entrate non sono entrate molto elevate che ci permettono di andare avanti, ma che ancora perché stiamo confermato il finanziamento per le nostre categorie. Il momento è veramente difficile, è un momento in cui siamo attaccati da tutte le parti, gli anziani, i trasporti, i nostri ragazzi delle scuole, il lavoro e tutto il resto. Quello che io chiedo e che ti dico in tutte le assemblee dove vado, anche quelle delle associazioni, è che in un momento come questo i dirigenti, che lavorano tantissimo nelle associazioni, hanno bisogno di voi, sempre e comunque, perché l'unica possibilità che noi abbiamo è farsi sentire, è far sentire che dentro di noi c'è qualcuno. E noi siamo tanti, uso una brutta parola, noi dobbiamo lavorare come una volta. Se noi siamo capaci di far vedere che siamo tanti, che abbiamo la possibilità di cambiare i colori di chi ci governa, perché noi li abbiamo i colori per farlo, se le cose non ci piacciono, allora a quel punto chi di noi progetta, si batte per queste cose, avrà la possibilità di cambiare veramente le cose. Se ci lasciate da soli, il problema diventerà sempre più grande. Buon lavoro a tutti, grazie.
Segue le nostre assemblee, ma diciamo che segue la prima vista le nostre parole. Sempre meglio, sempre di più che questo avvenga.
poco negativa, l'istituzione, insieme poi associato anche a atti e innovazione, ha presentato quest'anno un progetto innovativo per il corso di 7 anni, pensando che da 20 anni l'ente che gestisce il corso per 7 anni lo ripete sempre uguale, invece è opportuno produrre degli elementi innovativi, soprattutto di informatica, per cercare di impedire che questa professione diventi vecchia e non ci siano più interessati per qualche anno. Purtroppo anche quest'anno il corso è stato sempre assegnato a quello di giustizia americana. Però noi non ci rassegniamo e battaglieremo ancora per cercare di introdurre una innovazione in questo settore, quello del lavoro, che mi sembra cruciale. Ultima cosa che voglio dirvi, è una cosa molto bella, è il dialogo nel buio. Sapete che per caricamento da metà di ottobre abbiamo iniziato questo percorso al buio che si effettua accompagnati da guide che non vedono. È una manifestazione che durerà fino a fine di giugno e io credo che sia una splendida occasione per la città, per tutti quelli che frequentano il portatino, che sono anche turisti che vengono dalla città e anche da altri paesi, di conoscere il mondo della disabilità, conoscere il mondo del turismo, una straordinaria occasione per mettersi in gioco, farsi conoscere, e credo anche una straordinaria occasione di crescita per le guide che hanno non solo un piccolo lavoro adesso finché durerà la manifestazione, ma anche un'occasione per confrontarsi con il pubblico, crescere e sviluppare le proprie capacità, le proprie potenzialità per i giovani, soprattutto di educazione. Quindi vi invito chi può a estendere l'informazione, a far partecipare, perché mi sembra veramente una bella cosa. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro che questa assemblea sia un'occasione ulteriore di passi avanti e vi saluto caramente.
Ci sono alcune personalità che pur non essendo fisicamente presenti in assemblea hanno però risposto in qualche modo all'invito a partecipare, quindi non so chi.
Rosalba,
la segretaria.
Allora, che risposto allora
il presidente di Savona,
presidente della regione di Savona, Bisogno di Claudio, Premier di Liguria, Sergio Rossetti, assessore di bilancio regione di Liguria, Angelo Bergangeli, assessore di turismo, cultura e spettacolo della regione di Liguria e Bartolomeo Raimondo, presidente anche provinciale.
Bene, a questo punto io credo che possiamo entrare nel merito e affrontarlo direttamente gli argomenti attinenti all'assemblea. E abbiamo la relazione programmatica.
Cari socie e cari soci, la gravità del momento che stiamo attraversando è sotto gli occhi di tutti e in questa relazione ne accenneremo solo per le ricadute che potrà avere sulle nostre attività per il 2012. Infatti l'incertezza sull'esatta portata delle decisioni governative e in conseguenza degli enti locali, oltre alla certezza invece che i tempi saranno molto più duri, rende veramente difficile fare delle proposte concrete e quindi daremo delle indicazioni sulle linee che la sezione intende seguire sulla scorta di quanto già fatto e di come ci siamo mossi nell'anno trascorso. Anzitutto è necessario premettere che alcune delle decisioni contenute nelle diverse manovre finanziarie approvate durante il 2011 e che avranno forti ricadute nell'anno prossimo non possono trovarci d'accordo e quindi continueremo a esprimere il nostro dissenso cercando tutte le alleanze fra le altre associazioni per invalidi, quelle del sociale, le forze sindacali e imprenditoriali, oltre che quelle politiche che si oppongono agli esiti di queste manovre. Nel 2011 stiamo provando a percorrere questa strada e non intenderemmo abbandonarla l'anno prossimo. Per questa ragione, attraverso i nostri canali di comunicazione potrete sempre essere informati dell'evolversi degli eventi e partecipare assieme a noi alle diverse iniziative che verranno poste in essere. La prevenzione della cecità resta uno dei problemi che ci stanno molto a cuore. In accordo con il nostro Consiglio regionale e con l'Istituto Chiossone, pensiamo di continuare le attività già esistenti, sfruttando i fondi previsti dalla legge 284, grazie ai quali finora è stato possibile mantenere un collegamento costante fra l'ospedale Caslini, il San Martino e l'Istituto, in modo da poter intervenire tempestivamente non appena si presentano casi di possibile cecità. Inoltre, è stato possibile garantire il sostegno alle attività di raccordo con gli enti locali, l'acquisto di attrezzature utili ad un migliore espletamento delle funzioni di diagnosi precoce e l'effettuazione di screening nelle scuole materne. In quest'ultimo caso contiamo anche di utilizzare il camper messo a disposizione dalla nostra sezione di Spezia. Saranno poi benvenute tutte le iniziative che il gruppo regionale che si occupa di ipovisione vorrà sottoporci. Nel settore scolastico aiuteremo certamente quanti, soprattutto genitori, vorranno rivolgersi a noi in un momento così difficile, cercando di non far mancare loro l'apporto della nostra esperienza e della conoscenza della legislazione vigente. Continueremo in rapporto con l'AGERAMV, Associazione Ragazzi Non Vedenti, che ci ha chiesto di utilizzare i nostri locali per le riunioni del suo consiglio di amministrazione. Se saranno mantenuti, continueremo a proporre la partecipazione ai concorsi indetti dalla nostra sede centrale. Nel campo della formazione professionale, con molta fatica, ci si sta avviando ad una nuova organizzazione del corso per centralinisti telefonici in grado di fornire anche diplomi per le professioni equipollenti. Avete sentito poco fa il presidente dell'Istituto Chiossone che ne parlava. La nostra regione è tra le poche ad avere una legislazione che consente il riconoscimento appunto di questi titoli e vorremmo riuscire a sfruttare questo vantaggio. Sarà anche in corso il primo tentativo di una nuova gestione determinata dall'esito della gara indetta dalla provincia e nel nostro ruolo di collaboratori assieme alla provincia di Genova sorveglieremo che tutto si svolga per il meglio. Un discorso più approfondito merita il settore lavoro. Infatti stiamo assistendo molto lentamente all'espulsione di alcuni lavoratori dal ciclo produttivo, mentre le possibilità di occupazione per i nostri giovani si riducono sempre più. Per parte nostra continueremo a mettere a disposizione dei giovani in possesso dei requisiti necessari la nostra sede per tirocini di lavoro, almeno finché la provincia di Genova potrà continuare ad effettuare e avere i fondi necessari, analogamente a quanto abbiamo fatto nel corso del 2011. Se qualcuno dei nostri progetti per giovani in servizio civile dovesse essere approvato dalla competente commissione governativa, siamo disposti a inserire tra i borsisti anche giovani con problemi di vista, trovando per loro specifiche soluzioni di impegno. Ci rendiamo conto che si tratta di ben poca cosa, ma cerchiamo di fare quanto nelle nostre possibilità. E allo stesso tempo, se dovessero presentarsi altre opportunità di lavoro per chi ha problemi di vista, faremo tutto quanto è necessario per non perdere le occasioni. In questo senso, speriamo che presto possa giungere a conclusione l'accordo che il nostro Consiglio regionale sta stringendo con le organizzazioni sindacali sulla base del quale speriamo di poter aprire qualche porta in più. Proprio in questi mesi, poi, stiamo sperimentando l'opportunità di accogliere in borsa di lavoro persone che potremo utilizzare come accompagnatori, garantendo così a loro una sia pur piccola entrata, mentre a noi e a voi l'espletamento di un servizio così tanto richiesto ed utile. Tutto ciò sempre che le già citate manovre finanziarie non costringano gli enti locali a privarsi anche di questo strumento. Nella prima metà del 2012, inoltre, proseguirà l'attuazione del dialogo al buio organizzato dall'Istituto Chiossone, che ha permesso ad alcuni dei nostri soci di svolgere un'attività particolare come guide all'interno dell'apposita struttura. Continueremo a sostenere questo progetto con gli interventi che via via concorderemo con l'Istituto Chiossone. Per le persone anziane continueremo a mantenere stretti legami con gli ospiti dell'Istituto Chiossone, siano essi nostri soci oppure semplici simpatizzanti. A quanti invece vivono ancora nelle loro abitazioni, vorremmo continuare a garantire i servizi di sempre, potenziando le possibilità di ascolto e il sostegno nelle diverse situazioni che debbono affrontare. Le attività ricreativo-culturali del nostro circolo continueranno e speriamo di poterle anche intensificare. Giochi a carte, scacchi, lezioni di informatica, eccetera, saranno sempre a vostra disposizione, continuando una tradizione ormai avviata da tempo. In questo settore è possibile che dovremo ridurre gli spazi, dal momento che saremo costretti dalla crisi economica a privarci dell'appartamento adiacente alla nostra sede, rompendo il contratto che fino ad oggi ci ha permesso di usufruirne, garantendo un affitto ormai diventato troppo oneroso per le nostre finanze. A questo proposito troverete nelle previsioni di bilancio i fondi per pagare la pigione ancora un anno, ma lo abbiamo fatto ben sapendo che prima o poi dovremo cedere alla necessità imperante. Purtroppo tutti gli sforzi che abbiamo profuso non ci hanno consentito di trovare una soluzione che, sfruttando la disponibilità di questi locali e le loro potenzialità, li facessero diventare anche una fonte di autofinanziamento, almeno parziale. Sempre nel campo ricreativo continueremo la tradizione delle gite che nel corso del 2011 abbiamo ripreso con risultati abbastanza lusinghieri. Attraverso i nostri canali di comunicazione avrete sempre le informazioni delle nostre iniziative in proposito e speriamo possiate essere numerosi a giovarvene. Abbiamo anche intrapreso una convenzione con una guida turistica da molti parecchio apprezzata che ci consentirà di effettuare visite approfondite a luoghi caratteristici della nostra città. In questo settore potrebbe rivelarsi molto importante l'attività del gruppetto provinciale che si occupa delle pari opportunità, che ha individuato anche questa fra le iniziative che vorrebbe porre in essere l'anno prossimo. Continueremo anche la nostra attività per fornirvi dei servizi particolari attraverso convenzioni con le realtà più diverse. Per ora sono in corso quelle con le assicurazioni generali, la Banca Fineco, la Morgan Car, il Teatro Dialettale Genovese, mentre stiamo perfezionando quelle con il Movimento per la Difesa del Cittadino. Un altro settore dove dovremo moltiplicare gli sforzi è quello pensionistico. La situazione è sempre più difficile, vuoi per il licenziamento dei dipendenti precari dell'INPS, che ha privato questo ente dell'apporto di molte persone con conseguente rallentamento di tutti gli iter burocratici. D'altra parte, la previsione di ulteriori visite di accertamento a persone che già godono dei benefici economici previsti dalla legge non potrà che aumentare i ritardi, ponendo in moto anche una serie di problemi a chi già oggi è in difficoltà nel rapporto con gli enti pubblici. Infine, le previsioni di risparmio economico sul settore dell'assistenza previste dalle manovre finanziarie mettono in discussione traguardi che credevamo di avere ormai raggiunto, come quello dell'indennità di accompagnamento al titolo della minorazione. Oltre a quanto già detto in premessa, ci sforzeremo di garantire a tutti il nostro sostegno nel seguire l'iter di questi accertamenti e nel contrastare decisioni che ledono la nostra dignità di persone. Sempre in questo settore dovrebbe finalmente iniziare l'attività del punto IMSS presso la nostra sezione. Potrete così avere anche da noi notizie non solo riguardanti la pensionistica per chi ha problemi di vista, ma anche sulla vostra situazione personale relativamente a tutti i vostri rapporti con l'IMSS. Purtroppo nel 2012 non avremo volontari in servizio civile perché il nostro progetto ha avuto un punteggio troppo basso. Ci impegniamo comunque a fare il possibile perché almeno i richiedenti dei servizi di accompagnamento con volontari in servizio civile possano essere approvati, sperando poi di trovare giovani sufficientemente impegnati a mantenere il servizio per tutta la durata del loro incarico. Questi i nostri progetti per il 2012. A voi adesso il giudizio e speriamo sia positivo. Grazie per l'ascolto e siamo pronti a fornirvi tutti i chiarimenti che vorrete chiederci. Devo aggiungere alcune informazioni perché la relazione viene preparata a un certo punto dell'anno perché poi c'è tutto l'iter, deve essere approvata dal Consiglio, deve essere stampata, deve essere spedita a voi 20 giorni prima dell'Assemblea, quindi quando la si scrive spesso alcune notizie non si hanno. Allora, una delle notizie che non si ha è che nel frattempo una dei consiglieri si è dimessa, che è la professoressa Lucia Verzero. Dopodomani avremo il Consiglio che prenderà atto delle sue dimissioni, che ha già respinto una volta, lei le ha confermate, e quindi poi inizieremo dal primo dei non eletti, che è il professor Romanelli, e proseguendo poi, se non accettasse, in modo da reintegrare il Consiglio a pieno. Quindi il programma del 2012 potrebbe anche risentire di una presenza nuova che fino ad oggi non c'era. Per quanto riguarda il servizio di volontariato, i volontari in servizio civile, l'ultima assemblea nazionale dei quadri dell'associazione ha ottenuto una proposta che l'anno scorso avevamo fatto come movimento per il rinnovamento dell'Unione e che era stata respinta a livello congressuale. Fortunatamente è stata accolta ed è che invece che ogni sezione presenti un suo progetto per avere dei volontari per conto suo, sia Roma, la sede centrale, a presentare un progetto unico che 99 su 100 verrà accolto, così come fanno tutte le altre grosse associazioni, e dividere poi il numero di volontari per tutte le sezioni. In questo modo non succederà come adesso, che ci sono sezioni che hanno 15, 30, 45 volontari e sezioni come la nostra che non ha nessuno in servizio civile. Altra notizia è che nella relazione si dice che probabilmente dovremo rinunciare all'appartamento di via Caffaro 6 interno 2 e la notizia nel frattempo è diventata una certezza. Abbiamo alla fine del mese scorso rotto il contratto e quindi avremo a disposizione questi locali fino al 30 di aprile e poi dovremo restringerci in via Caffaro 6 interno 1. Comunque manterremo per quanto possibile le nostre attività. L'ultima notizia è che avremmo dovuto avere già in corso, come si dice nella relazione, un tirocinio lavorativo con una persona che non vede presso i nostri uffici, ma le lentezze burocratiche non me l'hanno ancora consentito. Dovremmo risolvere questa questione entro la settimana prossima e avremo così per la prima volta una persona che non vede che avrà un tirocinio lavorativo di 3 mesi che potrebbe essere poi portato a 6 in attesa che possa trovare un lavoro da qualche parte che sia un lavoro vero e proprio. Questa è la caratteristica che vorremmo poi continuare, nel senso che se altri giovani ad essere bisogno per situazioni particolari, in questo modo verrebbero in ufficio a darci una mano, darebbero una mano all'associazione e avrebbero un minimo compenso che gli consentirebbe, intanto in attesa del lavoro vero e proprio, di far fronte alle loro necessità. Chiedo scusa, ma mi sembrava importante completare la relazione con queste notizie, perché sennò rimanevano particolari.
Molto bene, allora abbiamo ascoltato la relazione che dimostra, se mai ci fosse stato bisogno, che nonostante le acque macciose in cui ci troviamo a navigare, siamo a che fare con la realtà viva, operante, inserita soprattutto nel tessuto sociale della città, che partecipa in prima persona agli eventi della città e che ha un ruolo propositivo e direi propulsore anche rispetto alle altre associazioni che vi dico. Dico queste cose perché non sono sopra le parti, se fossi sopra le parti mi sarei astenuto a dire questo, dico male perché lo penso e mi sembra giusto farlo. Ora, io direi, se siete d'accordo, di associare, per avere un quadro complesso, siete d'accordo, l'idea è sovrana, ma siete d'accordo per associare alla valutazione complessiva di esaminare anche il preventivo. Perché ovviamente queste cose che il Presidente ci ha illustrato sono fattibili a partire da una certa base economica prevista, naturalmente. Quindi io poi ovviamente la votazione è separata perché i punti sono distinti, ma questo non ci impedisce, se siamo tutti d'accordo, di farne un esame contestuale. Allora, sul bilancio
e leggerà.
Allora, diamo la parola al segretario e
la relazione. La relazione del intervento. Il giorno 12 ottobre 2011 alle ore 17 si è riunito nei locali di via Campo Sardegna il collegio dei sindaci e regidori della sezione provinciale di Genova, nelle persone dell'Ombre Corina, Pagano Matteo, Rossi Marco. Viene eletto il presidente, la ragioniera Corina Bellone. Dopo aver provveduto alla verifica del bilancio del primo anno 2012, il collegio sperimentale è favorevole, in quanto le indicazioni che sono contenute sono espresse in tutti i documenti alla regola, cioè in pratica e in città. Il bilancio del primo anno 2012 si chiude con una previsione di entrate e uscite euro 169.800, partite di giro e contabilità speciale euro 20.000, per un totale di 189.800.
Posso dire due cose?
Certo.
Allora, abbiamo pensato intanto di darvi questo come quadro essenziale della nostra attività. Quindi, voi vedete che la sezione di Genova gioca su un costo totale di 189.000 euro all'anno, che servono ovviamente per tutte le attività di cui abbiamo parlato e che servono per il mantenimento dell'ufficio. È chiaro che poi se qualcuno vuole dei chiarimenti siamo qui a darveli. Io ho pensato giusto farvi leggere la relazione dei revisori, nel senso che siccome loro di bilancio se ne intendono, se loro dicono che va bene, noi pensiamo che vada bene. Ecco, però poi potrebbe essere l'assemblea anche qui che sovrana, potrebbe anche non accogliere questo bilancio. Un'altra cosa che volevo dire è che vorrei approfittare della parola che ho per una serie di ringraziamenti. Il primo vorrei farlo a Rosalba, che è il primo anno che si dedica al bilancio e noi vediamo soltanto la fine di questo lavoro, ma devo garantirvi che è un lavoro complicatissimo e devo dire che io l'ho seguita in questo lavoro, ce l'ho messa tutta ed è riuscita a portarci un bilancio in pareggio per il 2012, non era una cosa facile date anche le previsioni e quindi volevo esprimerlo pubblicamente. Vorrei anche esprimere un ringraziamento a chi altro ci ha aiutato a realizzare questa assemblea di oggi e in parte anche a Giulio, che avete tutti conosciuto e incontrato all'ingresso che ha preso nota di tutti voi che siete entrati e che ci ha appoggiato durante il lavoro di tutto l'anno. Vorrei esprimere un ringraziamento particolare a due consiglieri che ci hanno permesso di farvi arrivare tutti gli inviti, che sono Franco Pogliese e Enrico Sabatini, che hanno lavorato incollando e hanno lavorato mettendo tutte, preparando le buste, che non è un lavoro da poco. E come avete sentito, ne approfitterei anche per esprimere un grosso ringraziamento a tre persone che sono presenti qui in sala, che sono là in fondo, che ne abbiamo diciamo così un po' costretti a fare i questori, e che sono tre volontari non in servizio civile e quindi non ricevono nemmeno il compenso che ricevono i volontari in servizio civile, e che tutte le volte che voi avete bisogno, passando attraverso la nostra incaricata di questo problema, che è Sabrina Fornin, che oggi non può essere presente per motivi familiari, non è a Genova, passando attraverso lei voi potete utilizzare la loro attività. Allora mi sembrava giusto un ringraziamento a loro e a quello che fanno in silenzio, senza che molti se ne rendano conto, durante tutto l'anno per noi e per la nostra associazione. Potete venire qui, c'è il microfono. Provo io a fare un intervento.
Sì.
Prego.
Perché abbiamo lo spazio. Ma chiaramente posso approfondire la relazione, le cose che il Presidente ha già detto, ma è chiaro che è un video, è chiaro perché mi pare che ci sia un clima, un modo di lavorare e delle tensioni molto positive, da cui ci entrare in merito, tutto il consiglio, quanti momenti in cui non c'è il consiglio nelle mattinate di un po' di attenzionato, un po' di tempo, qualche mattina la dedica alla presenza in unione e nei momenti si discute delle cose, per cui io sono intervenuto per dire due cose. La prima è per portare un saluto, di cui sono stato pregato, per saluto di Claudio Montalvo, assessore della Regione della Salute, che non può essere con noi perché oggi la Regione di Emilia ha una riunione della maggioranza al governo, per cui avrebbe tenuto, ma detto se cortesemente, non come fatto istituzionale, perché io non sono nello pensionato, non lavoro con lui, ma per i rapporti che d'accordo a me viene chiesto a me se per cortesia portavo il saluto di un assessorato, di un assessore in sofferenza, che non chiede, e mi è anche stato detto, ma quello che vuoi, la situazione la conosci, io non voglio annoiarmi, mi limito solo a dire, ho sentito la relazione, che ha parlato del terzo settore, invito solo a dire che noi in questa fase dobbiamo esercitare il massimo di vigilanza e di impegno, perché i tagli lineari, i tagli che l'Europa ci chiede, perché è malato, ma che il governo italiano ha effettuato, forse portare alla nostra condizione, il taglio sul fondo per la non autosufficienza, il necessità di accompagnamento è, come dire, una cosa che deve metterci in allarme. Non si parla più del dopo di noi. Le pensioni sociali di invalidità corrono il rischio di essere un'elemosina suffragata in parte da quella che io chiamo umiliazione elettronica, cioè la social card, poi tanto non verrà mai ricaricata nel contratto di cooperazione. Allora io, collegandomi al saluto che mi è stato chiesto di portarvi e di portarci a questa assemblea, perorerei una causa. Siamo figli e nel momento in cui ci sono iniziative, non contro, non ideologiche, ma per tutelarci e tutelare la nostra condizione, io credo che bisogna che siamo in grado. Ora, per cui noi avremo un presidio in comune insieme alle altre forze del terzo settore, io veramente ci invito, perché fa parte della mente, ad essere presenti in massa, tanto da far vedere che comunque non è che studiamo la cosa che stiamo facendo. L'altra cosa che volevo dire, io so che è stata detta anche l'impresa nella relazione, ma io credo che vada detta una cosa, la dico così: noi di solito siamo abituati a dire e a criticare le cose che non vanno, mentre invece di fronte alle cose positive ci poniamo in una condizione come se fossero cose scontate, come se fossero atti dovuti. Perché dico questa cosa? Al di là del fatto che è meglio che Marino, ma perché io credo che vada veramente ringraziato e valorizzato il ruolo, i compiti e le cose che fa l'Istituto Professore di Pisamoso. Non spetta a me fare giri, né licenziare Claudio, non so, con più di 40 anni che ci porta. Ma credo che una cosa dobbiamo averla presente. Questa che è una delle due case, oltre a quelle familiari, che hanno accompagnato la nostra vita. Una riunione tra l'altro il Chiossone per molti di noi. Allora, il Chiossone secondo me è un punto di eccellenza nazionale, davvero. È un'istituzione che per le cose che fa, per la capacità scientifica, perché è sempre un secondo o mezzo davanti rispetto alle cose che sulla necessità e l'imponenza si fanno in Italia, noi dobbiamo valorizzare non solo interiormente, ma dobbiamo semplificare questa cosa. Noi questa istituzione la dobbiamo difendere, dobbiamo socializzare, come dire, nei nostri rapporti che abbiamo con le altre sedi dell'Unione, con altri incompetenti, con altri non vedenti. Io credo che questa sia veramente una cosa, sia uno dei compiti che non solo come sezione, come regionale ci dobbiamo assumere, ma ognuno di noi deve tenere conto di questo patrimonio, di questo tesoro che abbiamo avuto nella nostra condizione, la fortuna di avere e di valorizzare. Grazie.
Per le manifestazioni che dovrebbero essere tutti i giovedì da
presidio sia nelle varie istituzioni che sono penso, a regione, prefettura, l'abbiamo già fatta, dovevamo farne comune questo giorno, non l'abbiamo fatto, comunque vi farò leggere un documento che vi esorterò anche a essere più partecipi di quelli che possono, perché è molto importante anche il numero dei. Evidentemente quando abbiamo accettato le cose chiaro che ci vediamo di poco le fine
queste manifestazioni che si fanno
qualche cosa sarebbe
meglio. Le difficoltà sono come arrivarci.
Si fa, si è fatto in prefettura, in adesso si farà in comune e in provincia. Dovrebbe essere scritto in quel volantino.
Perché noi per esempio io e Eugenia e qualcuno facciamo la sessione e andiamo direttamente. Quindi in qualche modo qualcuno che avesse queste difficoltà credo che le possiamo anche io.
Sì, ma per esempio, scusate,
no, ma non dobbiamo parlare da solo un attimo, poi magari la conclusione, facciamo leggere un altro documento. E poi c'era un altro documento che ci tenevo che fosse a conoscenza. L'altro documento è quello che, non so se lo sapete, lo sapete, ormai lo sappiamo tutti, che ci sono un sacco di controlli delle commissioni mediche che devono fare, che ne so, 2-300 mila all'anno, cose del genere. E le stanno facendo anche in maniera, secondo me, esagerata, laddove, che ne so, è palese che uno di tutti gli occhi di là, lo chiama la visita e questo è vergognoso. Dal mio punto di vista è veramente vergognoso, perché umilia veramente l'individuo e queste cose non dovrebbero accadere, ma accadono. E a questo proposito vi farò anche sentire appunto molto dettagliato, ma è che non è benissimo. È una paginetta che lo faccio leggere così. Anzi, se ci fosse qualcuno che va a visita e avesse, come dire, delle complicazioni o, che ne so, magari che gli interrompono la pensione dall'accompagnamento, se lo facessero sapere, perché noi in qualche modo potremmo anche intervenire. Allora, qualcuno che legge? Io avrei finito. Lo leggi te, Rosalba? No, che no. Uno è quello del terzo settore, uno di me.
Sono quattro fogli, sai, giusto? Devo
Vuoi che lo faccio leggere da qualcuno?
No, chiedo se vanno letti tutti
sì,
o...
Sì. Quello del terzo settore, che è il primo, e quello di me.
Finanziarie recentemente approvate avranno come effetto quello di svuotare lo Stato sociale. L'Italia e gli enti locali produrranno conseguenze devastanti sui cittadini, con una drammatica diminuzione dei servizi sociali e del trasporto pubblico locale e con un accesso più costoso ai servizi gestiti dai privati. Le manovre governative non promuovono sviluppo e accentuano le difficoltà sociali di una devastante crisi economica generale. Il forum genovese del terzo settore è impegnato nel contrastare il disegno che non è solo economico e finanziario, ma che mira a ristrutturare il sistema di sicurezza sociale. Il forum vuole evitare che si disperda un patrimonio di professionalità di migliaia di operatori sociali che hanno garantito negli anni, in stretta relazione con il settore pubblico, che gli anziani godessero di assistenza, che i cittadini disabili potessero muoversi e andare a scuola a lavorare, che migliaia di minori potessero trovare il loro percorso di crescita e inclusione in territori della nostra città altrimenti a rischio, che tantissimi giovani potessero uscire dalle dipendenze e trovare un lavoro. Il forum rappresenta l'interesse generale e chiede che il sistema di welfare sia considerato un fattore di sviluppo e quindi un investimento, non una spesa. Promuoviamo un mese di mobilitazione tutti i giovedì dalle ore 17 alle ore 19, dal 27 ottobre al 24 novembre. Con le due manovre di luglio e di agosto si aggrava ulteriormente una situazione già fortemente critica, sia perché si colpiscono ancora i enti locali con conseguenti ricadute sui servizi e sulla spesa sociale del territorio, sia perché sono entrambe profondamente sperequative nel prelievo delle risorse, sia perché vengono colpiti non solo i singoli cittadini attraverso la loro personale responsabilità fiscale di lavoratori e pensionati, ma anche i cittadini impegnati in organizzazioni di volontariato, in associazioni e cooperative, cui dedicano competenze professionali, azioni civili, tempo volontario. La riduzione di risorse agli enti locali, la riduzione delle misure di vantaggio fiscale per le cooperative, il taglio lineare alle agevolazioni fiscali del mondo non profit, sia per quel che riguarda le agevolazioni fiscali dirette, sia per le erogazioni liberali, avranno forti ricadute sui servizi e sulla spesa sociale. Per la nostra città i tagli comporteranno riduzione o soppressione dei servizi di trasporto dei disabili, dell'assistenza domiciliare, degli affidi educativi, dei centri di aggregazione. Le manovre economiche e le politiche del governo affossano definitivamente i principi della legge 328, che è stata il frutto di una grande stagione di partecipazione democratica. La legge 328 è portatrice di una cultura del benessere della persona, fondata sull'equità di diritti e sulla capacità delle comunità di prendersi cura dei più fragili, mobilitando risorse originali ed aggettive proprio dei cittadini, delle famiglie e della società civile organizzata. Promuoviamo un mese di mobilitazione, tutti i giovedì dalle ore 17 alle ore 19. E gli appuntamenti sono già stati fatti il 27 ottobre davanti alla Prefettura di Genova, il 3 novembre davanti alla Regione, il 10 novembre davanti al Comune. I prossimi, il 17 novembre davanti alla Provincia di Genova e il 24 novembre in Piazza del Ferrario. Per informare la cittadinanza sulle nostre proposte, mobilitazione generale con richiesta al governo per grandi tagli di questi imposti agli enti locali. Confronto con il comune, atto livello di responsabilità e di decisione per un nuovo welfare municipale con proposte concrete e innovative. Confronto con la provincia di Genova sui problemi della formazione, l'avviamento al lavoro, l'inclusione sociale delle fasce deboli, fino al confronto con la regione e con il governo delle risorse necessarie per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza per un'innovazione di qualità. Il Forum Terzo Settore chiede scelte coerenti che siano selettive e tutele ai cittadini. Chiede di rilanciare forti politiche pubbliche di sistema fondate su diritti, sulla promozione sociale, sull'inclusione e sulla partecipazione. Afferma con forza che i servizi sociali bisognano in grado di aiutare la comunità, che il benessere delle persone è uno dei fattori decisivi per promuovere sviluppo economico e coesione sociale.
Puoi aspettare che leggi un altro documento?
Ah,
poi,
no, eh? Non avevo capito.
Quello sulla
quante bugie sui falsi tagli, l'ora di fare chiarezza. Ormai da diversi mesi la caccia ai falsi tagli è diventata il problema principale del governo, conseguentemente dell'Inps. Ritengo che a questo punto sia necessario fare un po' di chiarezza, infatti dobbiamo fare un altro. Quasi che la crisi economica del nostro paese sia causata dai falsi anali. Lungi da noi l'idea di non cercare di sperare gli speculatori dell'invalidità, per seguire e punire i medici con coscienza e seguire le commissioni di primo livello che hanno deliberato falsa invalidità. Ma tutto ciò deve accadere nel rispetto delle norme, nel rispetto delle persone disabili, senza creare confusione di concetti di colpevolezza generalizzata. Fatta questa breve premessa, ritengo di dover affrontare alcuni aspetti. Il problema del riconoscimento dell'invalidità ha una sua storia. Sembra quasi che si sia fatta una partita di ping-pong sulla pelle delle persone. Infatti, nei decenni si è passati da una gestione centralizzata a una gestione territoriale, dal coinvolgimento degli ospedali militari all'INPS, all'INPS, poi alle ASL, poi all'INPS. Ciò ha determinato innumerevoli pasticci, primo fra i quali tonnellate di documenti cartacei, che transitavano da un ente all'altro, spesso accadestate sotto tensioni con colonie di topi che si nutrivano abbondantemente. Nel frattempo la legislazione sulle problematiche legate alla disabilità si adeguava alle reali esigenze delle persone. In verità diversi politici attenti si resero conto che al di là delle singole ed eventuali gravissime disabilità dei singoli, per una parte di quelle persone si poteva realizzare il concerto per la nostra associazione. Investire sull'assistenza specifica ed individuale spesso trasforma l'assistito in un contribuente. Per raggiungere questo obiettivo le persone devono essere assistite con politiche attive ed anche con le politiche, devono poter frequentare le scuole e anche i studenti vanno forniti ai fini utili e necessari. La base di questo ragionamento va collegata a tre leggi pilastro, la legge 118 del 71, la 104 del 92 e la 68 del 99. Per poter usufruire dei benefici di quelle norme necessarie avere quelle disabilità. che parte da una percentuale minima del 46%. L'ultimo illuminato provvedimento dello scorso anno ha demandato all'inizio il compito di riconoscere l'invalidità e di verificare le persone se la persona potesse avere le caratteristiche per accedere alle agevolazioni previste. Inoltre, vista la quantità di persone con disabilità, si è aperta la caccia ai falsi invalidi in modo generalizzato, senza un'analisi preventiva della documentazione presso le ASL che avrebbero dovuto trasferire all'inizio. L'input che viene ripetutamente dato dal governo dell'inizio siccome siamo in stato moderno, tutto va informatizzato, anche se si scopre un altro sistema per il quadro, soprattutto gli anziani, per presentare le tecniche di qualità. Ci si inventa la presentazione delle domande di qualità di ente. Si studia un software con grossi investimenti economici, si può credere che sia epoca sana nel quale le richieste di disponibilità per le visite dovrebbero incontrarsi per mettere una riduzione dei tempi. Falso. Inoltre, sempre per ridurre i tempi di attesa, si studia un programma di valutazione degli invalidità che prevede anche la valutazione sociale. Per la valutazione complessiva e per la compilazione a livello informatico, le commissioni possono farlo, se compilato correttamente, in almeno di 70-80 minuti. Ora la commissione occupa 15-20 minuti. Ci piacerebbe sapere quanto sia costato lo studio della realizzazione di quei programmi, che non sono mai stati testati e comunque a parere di esperti realizzati da persone che oltre a non sapere nulla di disabilità non hanno le professioni. Il nostro Piemonte, dove non sappiamo se le fasce orarie non siano state tracciate, i tempi di attesa di esecuzione delle invalidità si potevano calcolare al massimo 180 giorni. Oggi, malgrado una convenzione firmata tra la Regione Piemonte e l'Inps per ridurre drasticamente i giorni della disabilitazione delle pratiche, siamo arrivati a periodo di attesa per l'Unione non di 180 giorni, ma di 14-16 mesi. Tempi si allungheranno ancora. In conclusione mi invito a portare a conoscenza alcuni tragici eventi. Una signora affetta da spina bifida si è vista sospendere l'indennità di accompagnamento perché per qualche secondo riesce a mettersi in posizione verticale a fianco della sedia all'aperto. A una persona non vedente senza i gruppi oculari sono state richieste accertamenti per verificare la funzionalità del nervo. La cosa più assolutamente drammatica, al nostro volontario è stata attribuita un'invalidità del 70%, pur essendo aperto da zelato. L'amico deceduto senza poter neppure fare aggiornamento perché pur essendo aperta la sua pratica dall'anno del 2010 a febbraio 2011 aspettava, alla faccia della riduzione dei tempi previsti dalla convenzione. Vergogna.
Bene.
C'è lì il leggio col microfono. Lì sopra il leggio.
Lo abbassi un po'? Così, ok, perfetto. Sì.
Sì.
Io vorrei solo fare questo piccolo intervento per chiedere a queste autorità se potessero sorvegliare l'ingresso di questo istituto che secondo me da un anno sono qui, prendono molte persone che sì, insomma, hanno altre patologie, questo è vero, però noi che non vediamo, non dobbiamo muoverci in questa struttura con tutte queste persone che hanno bisogno di psicoterapia e cose così, siamo molto in difficoltà. Io vorrei che qualcuno sorvegliasse quando ci sono i nuovi ingressi per non crearci molti più problemi di quelli che abbiamo già. Scusate.
Io ho detto espresso il mio parere. Ok, grazie. Ci sono altri interventi?
Io vorrei dire solo una cosa, cioè un'informazione. L'associazione R.T. Liguria è quella che ci permette di fare le visite annuali. Comincia
a adesso lo spiegherà Regente Pimentoso.
Abbiamo io volevo informare io sono tanti anni che sono iscritto alla suggestione della Liguria, che è in via Asiago, per quale associazione mi permette annualmente di fare una visita oculistica, ma non perché a parte che la clinica oculistica mi fornisce gli integratori i quali mi permettono di sopravvivere per la mia attività, diciamo, pensiero. Poi, quindi, la situazione di Liguria, che è gestita dal signor Claudio Pisotti, le persone valide. Io tramite lui sono andato anche all'ospedale Gaglini a fare l'esame genetico. Sì, i tempi sono lunghi, purtroppo, però c'è questa possibilità. Poi, un'altra cosa. Andate a Dialogo del Buio, perché io, anche se non vedo, ho sopportato un mio amico e faccio tanta pubblicità perché è una cosa molto interessante. E poi ci sono delle persone validissime dentro, c'è delle ragazze in gamba. Questo voglio segnalare. Grazie, scusate.
Grazie. Allora, io non ho un attimo la parola.
Un'altra cosa, scusate, io sono quasi 30 anni che sono, diciamo, servito dalle istituzioni. A me le persone mi hanno dato tanto. Adesso ho il ritorno automatico, il quale mi permette di leggere i giornalini che mi manda l'associazione, l'Unione Cie, tutto quanto. E questo grazie al persone. Grazie al signor Claudio Cassinelli.
Allora, io do la parola un attimo al presidente Cassinelli, che darà un chiarimento rispetto al problema sollevato dalla socia Pieni.
Ma rapidamente lo accennavo, mio presidente, in apertura. Stiamo cercando di modificare la situazione del rapporto anziani vedenti e anziani ciechi qui in questa struttura, perché negli ultimi anni eravamo arrivati ad avere sostanzialmente metà vedenti e metà ciechi competenti. E quindi perdevamo la caratteristica di senso specialistico e rischiavamo di perdere la nostra
pensavo di dare due chiarimenti su 4.566, quest'anno qua.
Di questi 82 solo 10 sono privati, però tenete conto che anche questi 10 negli anni sono stati coperti da persone che auguriamo una lunghissima vita naturalmente, che sono entrate in situazioni particolari. Per cui, per esempio, ci sono alcuni ciechi ipovedenti che erano ricoverati nella città di Cipriano, sì, che noi abbiamo ospitato e rientrano in questi 10 posti. E poi ci sono alcune altre persone che sono magari non anziane, in qualche caso non lo sono. Invece dei 72 posti che sono in convenzione, sono convenzionati con il servizio sanitario e con il comune di Genova. Quindi il sistema pubblico ha una lista d'attesa rigorosissima e noi non possiamo interferire stabilendo chi deve entrare o chi non deve entrare. Quello che siamo riusciti a ottenere in questa lista il comune di Genova ha diritto a un accesso ogni 5 o 6 dell'ASL, quindi si sono ripartite le precedenti all'interno dell'ASL del comune in questo caso. Quello che siamo riusciti a ottenere è che nella lista dei ricoverati, che poi è articolata in residenza sanitaria assistenziale per i casi più gravi o residenza protetta per i casi di persone autosufficienti, ci fosse la precedenza applicato per questo tema, ci siamo posti la necessità, il problema di chiedere alla di estendere il concetto di identità e coesione da un decimo fino a tre decimi, vuol dire che speriamo che fino a tre decimi ci sia una platea, una disponibilità, diciamo, una richiesta più alta di persone che quantomeno tratta fino a tre decimi di tempo potranno avere un servizio specialistico per il posto che appropriate, anche le abilitative per la loro professione. Questo è quello che stiamo facendo. Siamo d'accordo con l'altro, faremo una verifica quest'anno, chiedo per verificare se sarà la possibilità di passare dal decimo a tre decimi di tornate
delle attività nuove.
Sì, sì, va bene.
Allora, ha chiesto la parola il presidente Santarelli per alcuni chiarimenti.
Credo che uno degli argomenti grossi di cui parlare, anche perché ci impegnerà nel 2012, siano i problemi riguardanti la riforma dello Stato sociale e quindi il problema dell'indennità d'accompagnamento. È molto difficile dare delle indicazioni chiare perché tutto quello che è stato preparato da un governo che dovrebbe dimettersi oggi. Quindi questo è uno dei problemi. Il secondo problema è che però questo governo che si dimette oggi ha preso degli impegni nei confronti dell'Europa che in parte dovranno essere mantenuti da chi subentra. E rispetto al nostro discorso, quali sono gli impegni che questo governo si è preso? Nella manovra che è stata fatta in agosto c'è un articolo, che è l'articolo 10, in cui si dà mandato al governo entro il 31 dicembre di riformare lo Stato sociale. Cosa vuol dire e in che modo deve essere riformato lo Stato sociale? Prima cosa, non esisteranno più, secondo questa visione, dei soldi che vengono dati se non attraverso la social card. Vuol dire che in base a quello che qualcuno riterrà che sono le mie necessità, mi verranno dati dei soldi, a me come a tutti voi, e che io me li spenderò dove voglio, con chi voglio, per quello che voglio. La conseguenza di questo qual è? È che siccome non saranno più i comuni, che non avranno più questi soldi che avevano prima, anche se saranno molto meno, le regioni che non avranno più questi soldi, che saranno molto meno, a questo punto saranno i privati che organizzeranno i servizi. I servizi di cui io posso avere bisogno, quindi il trasporto, l'assistenza a scuola, l'inserimento lavorativo e tutti gli altri temi che ci possono riguardare. Ovviamente io da privato, cittadino, o se ho una ditta, organizzo un servizio solo se ci guadagno, perché chi me lo fa fare di organizzare un servizio dove ci posso perdere? L'unico che poteva organizzare dei servizi in cui perderci è lo Stato. Per cui la conseguenza sarà che se i privati non troveranno abbastanza guadagno non faranno i servizi e quindi non sapremo mai quali servizi ci saranno e quali non ci saranno. Questa è una delle prime conseguenze. La seconda conseguenza è che se non saranno i privati saranno i volontari. Allora qui è un discorso molto approfondito che dobbiamo fare, ma dobbiamo capirlo. Io sono il primo che rispetta e che ha una grossa concezione del volontariato. Però io credo che certi servizi non li possono fare i volontari. Io credo che non si può chiedere a un volontario volutamente tutti i giorni di accompagnare a scuola delle persone, perché il giorno che questo volontario non potrà, perché avrà un problema in casa, perché non viene, nessuno gli può dire niente perché non è un dipendente, è un volontario, e siccome non viene, il ragazzo che doveva andare a scuola, quel giorno a scuola non ci va. Allora, certi servizi, come questo, come altri, non si possono mettere nelle mani del volontariato. Metterli nelle mani del volontariato vuol dire che chi non ci vede, chi non cammina, eccetera, non ha più diritto a queste cose. Ce l'ha solo se qualcuno ha voglia di farle. E anche questo, secondo noi, è gravissimo. Il terzo problema è che, per quello che riguarda le pensioni e l'indennità d'accompagnamento, intanto sarà lì è segnato che è scritto che dovrebbero essere comunque tutte soggette alla c'è scritto le persone realmente bisognose. Questo vuol dire che chi guadagna di più non ha più diritto. Intanto non si dice, non si sa chi sono le persone realmente bisognose. In secondo luogo, i diritti non ci sono per le persone realmente bisognose, poi ci sono per tutti, poi ci sono per nessuno. Qui si innesta il discorso per cui si pensa, perché lì non c'è scritto esattamente, che l'indennità d'accompagnamento sarà sottoposta a un tetto di reddito. Le voci sono le più diverse, si è parlato di 90.000 euro come tetto di reddito, si è parlato di 20.000 euro, si è parlato di reddito individuale, si è parlato di reddito invece della famiglia. E questo è da tenere presente, perché non sappiamo questo disegno di legge che presenterà il governo, non sappiamo neanche se lo presenterà, perché sarà un nuovo governo, quindi, però questo discorso ancora si complica perché l'indennità di accompagnamento non sarà più gestita dallo Stato, ma dalle regioni. Quindi le regioni che avranno più soldi daranno di più, le regioni che hanno meno soldi daranno di meno. Ora la nostra non è una grossa regione, quindi avrà meno soldi. Allora, queste sono le situazioni per cui noi ci stiamo muovendo in tutti i modi possibili contro questa manovra. Non è una questione semplicemente che io ce l'ho col governo, io ce l'ho col governo da un punto di vista personale, ma questi sono problemi miei. Ma come vostro rappresentante, e l'Unione Italiana Ciechi come vostro rappresentante non può star zitta di fronte a questo. Per questo noi siamo andati, prima abbiamo fatto la manifestazione da soli davanti alla prefettura, poi partecipiamo a quelle che avete sentito leggere adesso tutti i giovedì insieme a tutto l'altro terzo settore. In terzo luogo ci stiamo organizzando a livello nazionale. Ci sarà un giorno in cui insieme alle varie associazioni della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e della FAND, la Federazione tra le associazioni storiche, organizzeremo dei sit-in davanti alle prefetture. Ci sarà un momento in cui probabilmente dovremo andare tutti a Roma, perché comunque noi non possiamo accettare che quello che abbiamo acquistato in tutti questi anni, i diritti che ci sono stati dati in tutti questi anni, noi li perdiamo in questo modo. Senza contare tutte le altre cose di cui non si parla. Per esempio, è già uscita ed è già legge, una legge per cui gli handicappati, gli invalidi, compresi anche noi, non saranno più, possono non essere più inseriti nel lavoro come insieme a tutte le altre persone, ma possono essere inseriti in reparti apposta. È già legge questa, eh? È già stata presa da questo governo. Quindi anche questo, per esempio, è un attentato. La cosa ancora peggio è che, in base alla legge 68, ogni azienda e anche gli enti pubblici devono assumere un certo numero di invalidi, compresi poi i centralinisti, che hanno la loro legge a parte. Però che cosa dice questa nuova legge governativa? Che ognuno può compensare, per esempio se io devo prendere 3 in Liguria, 4 in Piemonte e 5 in Lombardia, basta che ne prendo 12 in Veneto e sono a pari, sono a posto. E anche questo vuol dire che cosa? Vuol dire che se succedesse in Liguria non verrebbe assunto più nessuno. Allora voi vi rendete conto, per esempio, con le lunghe code di assunzioni che ci sono nel sud, dove per esempio sicuramente la disoccupazione è più alta, è facilissimo che poi tutti i posti di lavoro vengano utilizzati in questi reparti speciali al sud e noi al nord ce ne stiamo a casa. E anche questo noi, Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni, non lo possiamo accettare. Allora, quando noi parliamo di muoverci, di andare a manifestare, quando vi chiediamo di venire insieme a noi, è per rispondere a tutte queste cose qui, è per dire che noi a queste cose, a queste condizioni non ci stiamo. È per dire che se, per esempio, come sta succedendo oggi a Novara, c'è una grossa manifestazione, il governo sta mettendo a punto gli F-35, sono nuovi bombardieri. Questi bombardieri costeranno 20 miliardi di euro. La legge, che il 4566, questo di manovra di agosto, prevede che nel giro di 2 anni il governo sugli invalidi, sullo Stato sociale, risparmi 40 miliardi, per spenderne 20 per costruire dei bombardieri che vadano a bombardare chissà chi e dove. Allora, secondo me, queste sono le cose che ci devono indignare, sono le cose che ci devono far andare in piazza. A me sembrava importante dirvelo, perché io ho sentito delle voci in giro: ma l'Unione Ceca è diventato un organismo politico, ma l'Unione Italiana Ceca fa la politica della sinistra, ma l'Unione Italiana Ceca... Io le ho sentite queste voci. E però ho bisogno di dirvi perché stiamo facendo queste cose. Ho bisogno di dirvi che queste cose le stiamo facendo rispettando il nostro statuto. Il nostro statuto pone all'inizio, di fronte a tutto, l'interesse delle persone che non ci vedono. E non ci interessa in questo caso chi. La manifestazione che viene fatta dal terzo settore, di cui avete sentito, la si fa contro la prefettura del governo, ma contro la provincia, che è da una giunta di centro-sinistra, contro la regione, che ha una giunta di centro-sinistra, al comune, che ha una giunta di centro-sinistra. Non ci interessa da chi. Ma vorrei che questo fosse ben chiaro, perché noi non stiamo travisando lo statuto, stiamo semplicemente cercando di dire alla gente e ai governanti che su queste decisioni, su queste leggi, noi non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo perché cancellano dei diritti che sono previsti dalla Costituzione. Non siamo d'accordo perché fondamentalmente riteniamo di essere delle persone come gli altri, con la loro dignità, e che la loro dignità, noi la nostra dignità la difendiamo fino in fondo, da soli o insieme agli altri. E l'ultima assemblea nazionale che abbiamo fatto dei quadri dell'Unione Italiana Ceca ha deliberato proprio questo, che se ci sono anche gli altri con noi va bene, se non ci sono noi andremo avanti da soli. E questo io vi garantisco che, se avendo partecipato all'assemblea, avendo alzato la mano per approvare questo ordine del giorno, io da parte mia, salvo che voi tutti mi diciate che non va bene, ecco, io lo porterò avanti. Grazie.
Sì, come ti chiami? Risa.
Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Susa Valeria e sono una ragazza ipovedente. Io sono anni che sono all'Istituto Davide Chiossone. Io voglio fare i loro complimenti perché sono persone meravigliose, perché per me hanno dato tanto per me. E poi volevo ringraziare anche i Davide Chiossone per questa cosa che ha organizzato, il dialogo nel buio. Io ci sono stata e devo dire che è stata un'esperienza molto bella, perché ho visto che noi ragazzi con queste difficoltà, ho visto in loro col dialogare con l'altra persona. Poi diciamo che ho visto tanta sicurezza in loro. Poi volevo ringraziare anche il presidente Cassinelli, e poi ringrazio anche la signora Giuseppina Maiuno che mi ha invitato a questo convegno. E niente, grazie a tutti.
Se non ci sono ulteriori, io comincerei invece in votazione i documenti programmatici. Non ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione
questori, prima,
la relazione programmatica. Prego i questori di prestare un minimo di attenzione, minimo, perché la votazione è stata. Allora, facciamo così: chi vota contro questa relazione programmatica? Ci sono dei contrari? Chi è contrario, alza la mano. Chi si astiene? Di direi che la relazione programmatica è approvata all'unanimità. Io farei la stessa operazione col preventivo 2012, di cui abbiamo cercato la collaborazione dei sindaci. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Sono astenuti? Direi che anche il preventivo è approvato all'unanimità. L'operato, diciamo, la programmazione del Consiglio è promossa a pieni voti. Ora, prima di passare rapidamente, ve lo assicuro, ai punti successivi, dobbiamo provvedere alla consegna delle medaglie a coloro che celebrano quelle che vengono chiamate nozze d'oro con l'unione. Permettetemi due minuti di fare una considerazione a margine delle cose che ha detto Eugenio Santaverna poco fa. Non c'è bisogno che mi dica che condivido tutto quello che mi ha detto, parola per parola, punteggiatura per punteggiatura. Quindi non mi dilungo su questa cosa. Voglio richiamare due aspetti della relazione programmatica che mi paiono di estremo. Il primo è dato da alcune intraprese che verranno appunto messe in atto nel futuro, sperando che ci siano le condizioni, sono quelle di far sì che, pur nella difficoltà del momento, chi non ha lavoro possa avere qualche piccola opportunità di sbocco professionale. Vedi i tirocini, vedi queste cose. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che dobbiamo sempre di più fare da noi, senza aspettare che dall'alto ci vengano le provvidenze. E soprattutto che non dobbiamo delegare il nostro futuro a nessuno. Non lo dobbiamo delegare, non l'avremmo dovuto fare mai, oggi meno che mai. Quindi il secondo punto è l'invito a partecipare alle operare quotidianamente per cambiare lo stato delle condizioni della nostra vita è fondamentale, dal consumo critico al intraprendere attività alternative e in modi alternativi, da un lato, e dall'altro partecipare alle manifestazioni che mirano a rivendicare il mantenimento e il potenziamento dello stato sociale. Perché guardate, c'è una cosa molto grave che di tutte le riforme che questo governo ha promesso di fare, quelle che loro chiamavano riforme, poi la discutere se volevano veramente o no, ce n'è una sola, a mio modo di vedere, che è stata centrata pienamente, ed è la sospensione, io spero che sia solo parziale, della democrazia parlamentare. L'Italia, dice la nostra è una repubblica parlamentare in cui gli elettori votano il Parlamento dà la fiducia al governo e il governo risponde al Parlamento e risponde agli elettori. Oggi, grazie alle politiche non solo del nostro governo ma quelle europee anche, siamo arrivati al punto in cui il governo non risponde più al Parlamento, il Parlamento non risponde più agli elettori ma risponde al mercato. Oggi comandano il mercato. Il suffragio universale, quello su cui dal 1789, cioè dopo la rivoluzione francese, state attenti, mica da ieri, si è basato la costruzione dello Stato moderno, oggi è stato sospeso a vantaggio dei gruppi economici che comandano, che fanno il bello e il cattivo per i greci, a cui, nonostante ci abbiano portato a questo stato di cose, noi diamo dei soldi perché rifinanzino le banche che hanno truffato abbondantemente i consumatori, i cittadini, i vari e più ne altro. Allora è per questo che noi dobbiamo imparare tutti insieme a non delegare più a nessuno, a delegare il meno possibile e a prendere in mano la nostra vita tutti i giorni, anche se questo è ancora, guardate, ma diventerà un poco vivere in queste condizioni. E allora noi dobbiamo riprenderci in mano la nostra esistenza e combattere, combattere la nostra morte. Ma veramente, perché se no chiuderemo le associazioni, chiuderemo definitivamente la democrazia. Mi direte cosa c'entra con l'Unione? C'entra, perché l'Unione, come tutte le associazioni che iniziamo, è un momento di tutto questo insieme di cose che io in modo molto raffazzonato, però ho cercato di trattenere. Questo per me è quello che io penso e quindi vediamo di inoculare.
Allora, ricordate l'esasperazione,
procediamo alla consegna delle medaglie. La parola al presidente che si incaricherà.
Allora, festeggiamo adesso le persone che sono iscritte all'Unione da 50 anni. Abbiamo quattro persone, la prima persona che è iscritta da più di 50 anni, ma che non risultava negli annali, abbiamo scoperto che è iscritta da più di 50 anni e che tutti penso conosciate, è Donato Guiducci. Se vieni ti consegna Rosalba la medaglia che è il nostro riconoscimento e un punteruolo di marmo, che questo è
il punteruolo che va a eventuali battaglie.
Bravo.
D'oro, come sapete d'oro scintilla, darà luce alle fosche previsioni che abbiamo menzionato.
Allora, la seconda persona, perché che è la prima che festeggia proprio 50 anni all'Unione, è una giovanissima nostra iscritta che è la Narita Pinna. Anche a lei la medaglia che ricorda questo e il punteruolo di marmo di Carrara.
Ecco qua.
Sì.
Auguri.
Ci sono le pietre però. Grazie a tutti.
Prego. La terza persona a cui che festeggia i 50 anni, non sappiamo se è presente in sala perché evidentemente è Iacobelli Alberto, non è in sala e quindi gli faremo recapitare il regalo.
Ci facciamo un applauso lo stesso.
La quarta persona la festeggeremo al ristorante perché è un mangione e non può venire qua in sala, e per chi lo conosce è Pazzi Paolo. Le sue condizioni fisiche non gli permettono di essere presente qui in sala con noi oggi ed è solo per questo che abbiamo deciso e tutti d'accordo di spostare lì questo momento, ovviamente per chi si è prenotato il pranzo e gli altri sappiano comunque che c'è anche Pazzi Paolo.
Bene,
il punteruolo è la cosa per Pazzi, perché la porta con l'altra parte del mare.
Allora, io ho un calendario piuttosto denso, ma vi prego di prenderne atto e di vedere un attimino dove e come potete seguirci. Noi cerchiamo di venire incontro un po' a tutte le esigenze che ci vengono espresse e quindi di mettere insieme diverse manifestazioni. Lunedì prossimo alle 3:30 ci sarà la riunione del consiglio della sezione, in cui si affrontano tutti i problemi di mese in mese, tutti i secondi lunedì di ogni mese. Noi facciamo, ricordando quando eravamo bambini che il primo lunedì del mese si faceva la comunione, noi ricordiamo che il secondo lunedì di ogni mese facciamo la riunione del consiglio. Quindi chi vuole essere presente, mercoledì mattina, solo a scopo informativo, alla Fiera del Mare c'è il MIBAC, che è il Ministero dei Beni Culturali, che presenta quello che viene fatto per far conoscere i beni culturali a tutti, compresi anche gli invalidi. Ci saranno a ruota, dopo le 11:30, un mio intervento e uno del Presidente Cassinelli. Ma ve lo dico solo perché poi se ne sentite parlare, dice, ma come, sono andato in assemblea e non ce l'ha neanche detto. Devo anche dirvi che secondo me sarà abbastanza noiosa la cosa, quindi se volete venire benvenuti. In pomeriggio, mercoledì 16, ci sono due manifestazioni presso la nostra sede. Uno è tutti i mercoledì il circolo ricreativo si riunisce e facciamo tutte le attività di cui si parlava nella relazione, quindi informatica, giochi a carte, giochi a scacchi. Alle 4 c'è il corso di Braille tenuto dalla professoressa Russo. Alle 5 avremo il primo incontro con l'associazione Movimento di Difesa del Cittadino. Qualcuno di voi ci ha chiesto di appoggiarci a qualche gruppo e associazione che fosse in grado di affrontare quei problemi che non sono specifici dei ciechi, come fa l'Unione, ma che sono un po' di tutti. E ci sarà mercoledì alle 5 un avvocato di questo movimento che ci racconterà come leggere, come controllare i contratti e le bollette, che sono cose che abbiamo tutti i giorni sotto mano. Allora, un argomento mi sembra molto interessante. Da qui e da un altro incontro che faremo successivamente nascerà anche un rapporto, una convenzione che faremo col Movimento di Difesa del Cittadino, proprio perché in tutte le situazioni in cui potete essere coinvolti ci sia il loro apporto, il loro intervento, il loro sostegno per risolvere questi problemi qua. Quindi a me sembra, diciamo, abbastanza importante che possiate esserci. Alle 17 di giovedì poi, che è il 17, ci sarà la manifestazione di cui abbiamo già parlato, che sarà questa volta sotto la provincia di Genova, in largo Mazzini 2, che è la piazza Corvetto, quindi siamo molto in centro, per chiedere alla provincia che, nonostante i tagli, nonostante tutto, comunque tenga presenti i nostri problemi. Il 23 di novembre, che quindi è il mercoledì successivo, poi lo troverete questi tutti nella segreteria telefonica e nei messaggi che mandiamo via email. Alle 17 avremo un incontro con l'associazione Prima Idea, che è un'associazione lombarda che produce materiale per dormire bene, quindi cuscini, materassi, coperte e altro. Loro ci presentano il loro materiale, si sono impegnati per iscritto a non forzare nessuno ad acquistare. Se qualcuno vorrà comprare, compra, se no il discorso si chiude. Fra le loro parlano di coppie, quindi bisognerebbe essere in numero pari, per coppie si intendono due persone, non è specificato meglio. Fra le coppie che partecipano sarà estratto un viaggio di 5 giorni per 4 persone in una località turistica italiana. Quindi mi pare che sia una cosa abbastanza allettante. Chi vuole venire, vi dirò che oltre a questo loro daranno un contributo all'associazione e metteranno a disposizione del presidente, che sono io, un viaggio di 5 giorni per 4 persone in una località turistica italiana, che io, siamo già d'accordo, metterò poi come premio di una lotteria che faremo, in modo che ancora qualcos'altro entri nelle tasche della nostra associazione che ne ha bisogno. Continuando ancora, primi di dicembre, la data la stiamo definendo in questi giorni, continueremo le visite. Avevamo fatto il 30 ottobre quella al Museo Chiossone, in Villetta di Negro. Nei primi del mese di dicembre faremo una visita alla Commenda di Pré, e per l'occasione potremmo probabilmente vedere i modellini che riproducono la Commenda e tutto l'intorno, che sono stati preparati tempo fa e che sono stati messi da parte, che non si sa bene chi li custodisca, ma che non sono in questo momento visibili da nessuno. I primi di gennaio ci sarà il corso di fotografia per i ipovedenti. Abbiamo fatto nel mese di luglio la prima sessione di questo corso. Le persone che hanno partecipato sono pochissime, perché deve essere fatto per poche persone, perché ognuno deve essere seguito singolarmente. Sono rimaste entusiaste, hanno scritto anche delle loro impressioni, che sono reperibili sul sito della nostra associazione UIC Liguria, quindi si può andare a vederlo. Altre cose che volevo dirvi: presso l'ingresso della sala, il Giulio è a disposizione per raccogliere i soldi per quello che noi abbiamo deciso di destinare alla casa madre delle suore minime di San Francesco di Paola, in ricordo della superiora dell'Istituto Chiossone, che è mancata ai primi di ottobre e che avrebbe festeggiato il 22 di ottobre 100 anni. Noi ci stavamo preparando a festeggiarle i 100 anni, abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarla fosse aiutare la casa di riposo che le suore minime gestiscono a Marassi, con un contributo fatto da tutte le offerte che ognuno di noi, se vuole, potrà lasciare. Vi voglio ricordare purtroppo i fatti che sono successi in questi giorni a Genova, fatti alluvionali, hanno creato dei ritardi, per cui non abbiamo ancora avuto le tessere per il 2012, mentre le altre sezioni le hanno già ricevute. Vi prego di mettervi in contatto appena le avremo, vi faremo la comunicazione sia attraverso l'email per quelli che sono iscritti con l'email in ufficio, sia attraverso la segreteria telefonica, per rinnovare l'iscrizione all'associazione, che anche quest'anno costa 50 euro. Vi voglio anche dare l'invito a quanti vogliono e possono a provare l'esperienza, loro, le loro famiglie e quanti conoscono, del dialogo al buio, che è in piazza Caricamento. Bisogna prenotarsi e la visita costa 7 euro a persona, però io l'ho fatta e vi garantisco che vale veramente la pena. Oltre a tutto, questo dialogo nel buio sta dando lavoro fino al 30 giugno, cioè fino a quando non finirà, a una ventina di persone che non ci vedono, e in questo periodo, quando il lavoro è così difficile da ottenere, mi sembra una cosa molto positiva. Le guide, come avete già sentito, sono veramente in gamba, veramente preparate. Io vi invito a provarlo, perché è un'esperienza notevole. Ed è un'esperienza che insegna a noi, perché abbiamo un rapporto particolare, e a chi ci vede, perché così scopre come si può vivere usando quattro sensi anziché cinque. Lo abbiamo specificato sempre e lo dico e lo continuo a dire: non scopre, non insegna cosa vuol dire essere ciechi, perché questo non lo si può fare e non ha senso. Insegna come si possono usare gli altri quattro sensi, che oggi vengono messi sempre più in discussione perché vi si usa sempre meno. Invece sono una ricchezza. Il nostro corpo ne ha cinque, perché usarne solo uno e non usare anche gli altri quattro? L'abbiamo questa ricchezza, cerchiamo di sfruttarla fino in fondo. Ecco, queste sono tutte le iniziative fino ai primi di gennaio che abbiamo in moto, che mi sembrava il caso di dovervi dire, approfittando del fatto che siamo in assemblea e quindi tutti potete prendere conoscenza. E io vi prego veramente più possibile di aderire, perché diciamo così, si fanno anche nell'interesse di tutti noi, e quindi è giusto che anche noi ci siamo. Grazie.
Adesso abbiamo ancora le paglie, e una paglia, la facciamo subito, prevede la lettura del menù del pranzo.
tutte e due vengono fuori tutte e due a mezza porzione, mezza porzione.
Allora, se non
mettiamo
la pasta, trocchiette di reco con tondanesi e carciofi e risotto con verdure e champagne. È un unico primo che viene diviso per entrare le cose. Secondo, piatto misto con tagliata di arroz al castelmagno, arrosto di maiale alla birra e tortino di polenta pasticciata. Dolce a scelta tra flan di cioccolato e bavarese al torrone, acqua, vino della casa bianco o rosso e cambiato.
Come sapete le varie prevedono interventi vari, se non ce ne sono dobbiamo. Allora, sono le 12 a mio orologio e 2 minuti, l'assemblea è chiusa, grazie a tutti.